Il nostro Dio è un Dio che si è assunto degli impegni, è il Dio dei patti. Già prima di Abramo, tutti sappiamo del patto di Dio con Abramo, Dio aveva già fatto un altro patto con Noè. Potete leggere di questo in Genesi dal capitolo 6 al capitolo 9. Però con Abramo, prima ancora di stabilire un patto con lui, Dio si è presentato con delle promesse. Che differenza c'è tra promessa e patto? Solitamente la promessa rappresenta una iniziativa, una presa di impegno unilaterale. Io prometto che farò questo, ma non necessariamente condizionato a qualcosa, anche se lo può essere. Il patto rappresenta un accordo tra almeno due parti. E appunto Dio, quando si è rivolto ad Abramo, in un momento particolare, è passato un certo periodo di tempo dalla confusione creata con la Torre di Babele e il popolo. L'uomo è andato nelle direzioni dove è andato e a un certo punto Dio interviene e si rivolge a questo Abramo e gli fa delle promesse. Nel caso di Dio, il patto, mentre un patto a livello umano è un accordo tra almeno due persone che contrattano per stabilire le condizioni reciproche di questo patto, nel caso di Dio si tratta di un patto, un accordo stabilito da lui, ma che comunque comporta il coinvolgimento di colui con cui il patto è stato stipulato. Infatti leggiamo in Genesi al capitolo 17, Dio che parla ad Abramo e dice: io stabilirò il mio patto fra me e te. Qui non parla più di promesse, come ha fatto prima. Stabilirò il mio patto fra me e te e ti moltiplicherò grandemente. Questo è l'aspetto della assunzione di impegno da parte di Dio. Dall'altra, leggeremo poi sempre in Genesi 17 al versetto 9, quanto a te tu osserverai il mio patto, tu e la tua discendenza dopo di te. Ecco quindi i due elementi, è Dio che stabilisce, è Dio che per primo si impegna, ma chiede di conseguenza, proprio per l'esistenza del patto, l'osservanza di questo patto da parte di Abramo. Però con il patto subentra, con questo patto, subentra una nuova realtà nel rapporto che fino a quel momento c'era stato tra Dio e Abramo. E infatti leggiamo sempre nel capitolo 17, dal versetto 6, ti farò moltiplicare grandemente. Ti farò divenire nazioni e da te usciranno dei re. Stabilirò il mio patto fra me e te e i tuoi discendenti dopo di te. Sarà un patto eterno per il quale, ecco la nuova realtà, io sarò il Dio tuo. È la prima volta che compare questa affermazione. Dopo la dichiarazione delle promesse, dopo l'enunciazione, aver stabilito il patto, in questo patto è inserita questa nuova realtà. Io sarò il Dio tuo e della discendenza dopo di te. A te e alla tua discendenza dopo di te darò il paese dove abiti come straniero, tutto il paese di Canaan in possesso perenne. E sarò loro Dio. Non è quindi semplicemente un accordo tra due parti, ma è qualcosa che va molto più in là. Io sarò il Dio tuo. Con questo patto formulato e stabilito da Dio, egli dichiara di essere il tuo, loro Dio, e fa delle precise, concrete dichiarazioni con cui si impegna verso Abramo, verso la sua discendenza. Dio si prende degli impegni. Da qui, e ogni volta in cui verrà pronunciata l'affermazione mio, tuo, nostro, vostro Dio, verrà richiamato direttamente o indirettamente quel patto, ma con degli scopi precisi. Io penso che ciascuno di noi ha letto, riletto nel corso di tutta, in particolare l'Antico Testamento, ma vedremo anche nel Nuovo Testamento, questo il mio Dio. Dire il mio Dio non è esattamente dire mio Dio o Dio mio, perché con quell'articolo il io affermo cosa Dio realmente è per me, il mio, ma vedremo poi alcuni aspetti di questo. E quindi, andando avanti dalla Genesi, tutto il Levitico, l'Esodo, Deuteronomio, andando avanti, ricorre continuamente questo tuo Dio, il mio Dio, il vostro Dio. E leggendo questo, rileggendo da tempo, mi sono chiesto, ma perché questo continuo riaffermare una cosa apparentemente ovvia? Che significa questo? È semplicemente un modo di esprimersi o non vuole dire qualcosa di un po' più profondo? E allora, analizzando alcuni, solo alcuni di questi passi, mi sono reso conto che questa affermazione nostro Dio, tuo Dio, vostro Dio è sempre legato a qualcosa di particolare, sempre riferito a quel patto di cui parlavamo prima. E allora, ogni volta che leggiamo questa affermazione, vediamo che c'è un collegamento, che vuol dire qualche cosa. Allora, lo scopo è ricordare e affermare chi è Lui. In Deuteronomio leggiamo: ascolta Israele, il Signore, il nostro Dio, è l'unico Signore. Ecco questo collegamento dell'affermazione nostro Dio con il quale si afferma che è l'unico Signore. Allora vediamo che questa affermazione, questa dichiarazione acquista un senso che va oltre a un inciso o una parola messa lì. Nella Bibbia non c'è mai una parola messa lì a caso, senza un significato, senza un senso. Dove devo mirare? Eccolo qua. Un secondo scopo: ricordare. Allora, questo l'abbiamo detto. È la prima volta che uso questo, per cui dovrei fare. Sì, questo è il secondo. Sottolineare il fondamento del rapporto con Lui. Leggiamo: tu amerai dunque il Signore, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. Quindi vediamo che questo il tuo Dio qui ha un altro senso. Si riferisce comunque sempre a qualcosa. In questo caso, qual è il fondamento del rapporto con Dio? Ama dunque il Signore, il tuo Dio, e osserva sempre quello che ti dice di osservare, le sue leggi, le sue prescrizioni, i suoi comandamenti. ricordare e riaffermare chi lui è, ma questo l'abbiamo già visto. Ricordare che lui si è preso un impegno e che lo manterrà. Riconosci dunque che il Signore, il tuo Dio, è Dio, il Dio fedele che mantiene il suo patto e la sua bontà fino alla millesima generazione verso quelli che lo amano e osservano i suoi comandamenti. Un altro scopo è affermare l'identità e quindi l'appartenenza del suo popolo. Tu sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio. Il Signore, il tuo Dio, ti ha scelto per essere il suo tesoro particolare fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Un altro scopo è quello di dare comandamenti, leggi e prescrizioni. Questi sono i comandamenti, le leggi e le prescrizioni che il Signore, il vostro Dio, ha ordinato di insegnarvi. È come provate a pensare a questi versetti che stiamo leggendo, togliendo questa dichiarazione, tuo Dio, vostro Dio. Proviamo a pensarle. Proviamo a pensare, questi sono i comandamenti, le leggi, le prescrizioni che il Signore ha ordinato di insegnarvi. Mi sembra che cambi qualcosa. Che cambi qualcosa. Richiamare il suo popolo alla fedeltà e all'ubbidienza. Se darete ascolto a queste prescrizioni, se le osserverete, le metterete in pratica, il Signore manterrà con voi il patto e la bontà che promise con giuramento. Il Signore, il vostro Dio, manterrà con voi il patto e la bontà che promise con giuramento. Cambia. Almeno io mi sono immaginato questi passi senza questa affermazione, mi sono reso conto che c'è qualche cosa di diverso a livello proprio personale. Diventano delle affermazioni, dei passi abbastanza generici, ma quando c'è questo vostro Dio, questo tuo Dio, allora diventano qualcosa che penetrano dentro. Ricordare i suoi interventi, i suoi benefici a favore del singolo, di tutto il popolo. Io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto. Davide ricorderà, anima mia, benedici l'Eterno, e non dimenticare il tuo Dio che ti ha fatto uscire. Spero di riuscire a trasmettere proprio il senso, come io, mettendomi davanti a queste riflessioni, mi sono sentito proprio toccato nel profondo da queste dichiarazioni, tuo Dio, nostro Dio. È qualche cosa di estremamente particolare, che vive, che fa diventare queste affermazioni qualche cosa che mi prendono dentro, dicono, ma io sono davanti a qualcuno, quello che sto leggendo, quello che è dichiarato, è qualcosa per me, il mio Dio, il tuo Dio. Richiamare all'ubbidienza, questo è un altro scopo, per rinnovare le sue promesse di benedizione. Guardate, io metto oggi davanti a voi la benedizione, se ubbidite, l'ho abbreviato, se ubbidite ai comandamenti del Signore, vostro Dio, che oggi vi do. Se ubbidite diligentemente ai miei comandamenti che oggi vi do, amando il Signore, il vostro Dio. Ancora, per sottolineare il suo carattere e mettere in guardia dalle amare conseguenze dell'allontanamento da Dio, non seguirete altri dei presi fra gli dei degli altri popoli intorno a voi, perché il tuo Dio, il Signore, che sta in mezzo a te, è un Dio geloso. Si potrebbe dire anche qui che questa affermazione, il tuo Dio, è ridondante, visto che si parla perché il Signore è un Dio geloso. Ma quando viene detto il tuo Dio, in modo così perentorio, affermativo, per dire sto parlando a te personalmente, allora le cose acquistano un significato più profondo. E poi la maledizione, se non ubbidite ai comandamenti del Signore, è vostro Dio, se vi allontanate dalla via che oggi vi ordino per andare dietro a dei stranieri. Qui c'è un altro aspetto estremamente interessante. Richiamare alla responsabilità della trasmissione generazionale. Al capitolo 6, sempre di Deuteronomio, qui siamo, tu tema il tuo Dio. Tuo Dio, il Signore osservando tutti i giorni della tua vita, tu, tuo figlio e il figlio di tuo figlio, genitori e nonni, tutte le sue leggi e tutti i suoi comandamenti che io vi do. E poi ci sono le promesse. Quando in avvenire tuo figlio ti domanderà che significano queste istruzioni, queste leggi e queste prescrizioni che il Signore, il nostro Dio, vi ha date, tu risponderai. È interessante notare. Quando tuo figlio ti domanderà che significano queste prescrizioni che il Signore, il nostro Dio, un figlio che arriva a dire il nostro Dio. Osserva e ascolta tutte queste cose che ti comando, affinché tu sii felice e i tuoi figli dopo di te, quando avrai fatto ciò che è bene e giusto agli occhi del Signore, tuo Dio. Vedete come il punto centrale di questi passi è, e altri, la responsabilità di trasmettere. Ma in questi passi trasmettere risuona questa affermazione, tuo Dio, il nostro Dio, il tuo Dio. Dio non è generico, non dà delle indicazioni vaghe, larghe, ma penetra nell'intimo, penetra nel profondo, tocca la sfera personale. Ancora ammonire, correggere, richiamare, guardati da dimenticare il Signore, il tuo Dio, al punto da non osservare i suoi comandamenti, le sue prescrizioni e le sue leggi che oggi ti do. Il tuo Dio, non il Signore genericamente, il tuo Dio. Esortare, rassicurare, incoraggiare con anche una promessa. Qui siamo al libro di Giosuè. Sii forte e coraggioso, abbi cura. Riferendosi al libro della legge, meditalo giorno e notte. Non ti spaventare, non ti sgomentare, perché il Signore, il tuo Dio, sarà con te dovunque andrai. Sii forte e coraggioso, non ti spaventare, non ti sgomentare, perché il Signore, il tuo Dio, sarà con te dovunque tu andrai. Che meravigliose promesse. No, questo ancora no. Sempre considerando questo aspetto, tuo Dio, vostro Dio, andando avanti a leggere nel primo capitolo del libro di Giosuè, c'è qualche cosa di curioso apparentemente. Se andiamo al versetto 10 del capitolo 1 di Giosuè, leggiamo che Giosuè si rivolge al popolo dicendo, dopo le indicazioni che abbiamo visto che Dio ha dato, allora Giosuè diede quest'ordine agli ufficiali del popolo: passate per l'accampamento e date quest'ordine al popolo. Preparatevi dei viveri, perché fra 3 giorni oltrepasserete questo Giordano per andare a conquistare il paese che il Signore, il vostro Dio, vi dà perché lo possediate. Vostro, perché non ha detto nostro? Io la domanda me la sono posta, sono fatto così. Perché ha detto vostro? Perché è un Dio diverso dal suo? Proviamo a afferrare il senso Il nostro, noi siamo molto portati a usare la prima persona plurale per metterci tutti quanti dentro. Siamo tutti peccatori e quindi ci spalleggiamo uno con l'altro. Il vostro Dio responsabilizza molto di più, il tuo Dio responsabilizza molto di più che il nostro. Tanto è vero che nei versetti successivi leggiamo qualche cosa che è ancora più curioso sotto questo aspetto. Al versetto 12 leggiamo che Giosuè parlò pure ai Rubeniti, ai Gaditi e alla mezza tribù di Manasse e disse loro, c'è tutta una storia che poi andrete a cercarvi per conto vostro perché cita queste tribù. Ricordatevi dell'ordine che Mosè, servo del Signore, vi diede quando il Signore, il vostro Dio, e che qua ritorna vostro, avrebbe potuto dire nostro, e invece dice vostro. E per essere sicuro che fosse che la traduzione non sbagliasse, sono andato a verificare su altre versioni italiane, non, così almeno mi sono tranquillizzato. E quelli risposero a Giosuè e dissero, noi faremo tutto quello che ci hai comandato e andremo dovunque ci manderai. Ti ubbidiremo interamente come abbiamo ubbidito a Mosè, solamente sia con te il Signore, il tuo Dio. Leggendo così sembra che si stia parlando di dii diversi, vostro Dio, tuo Dio. Sappiamo che non è così. Allora questo vuol dire qualcosa. Si sta parlando dello stesso Dio, ma se si esprime in questo modo vuol dire qualcosa, vuol dire la responsabilità soggettiva, la responsabilità personale nei confronti di Dio, personale e collettiva, vostro. Dio non è nostro soltanto, è mio Dio e vostro Dio. Io trovo queste cose, le ho trovate un po' stupefacenti, straordinarie, non mi ero mai soffermato a considerare questi aspetti così. Nel Nuovo Testamento ci sono dei riferimenti in questo senso, alcuni li trovo molto dolci, molto poetici, no? Nella loro profondità. Elisabetta, che rivolgendosi a Maria, che è andata a trovarla, dice, come mai mi è dato che la madre del mio Signore venga da me? E Maria, poco dopo, dirà, lo spirito mio esulta in Dio mio Salvatore. Simeone, nel momento in cui ha visto, ha visto il neonato presentato al Tempio, dice, e ora, o mio Signore, tu lasci andare in pace il tuo servo. Mio Signore, mio Salvatore, o mio Signore. Sono delle espressioni veramente molto, molto dolci, molto affettive, rivolte, che indicano un rapporto con il Signore che non è semplicemente fatto di ubbidienza, che è fondamentale, di consacrazione, che è fondamentale, ma c'è qualcosa di più profondo, di più intimo, di più affettivo che queste parole vogliono esprimere. Anche questo mi sta dicendo qualcosa. Andando avanti, sempre nel Nuovo Testamento, ancora qualche cosa che segue un po' questo spirito così di dolcezza, di affettività. Quando, lo leggiamo in Giovanni 20, capitolo 13, Gesù è risorto, Maria Maddalena è là, costernata, che cosa succede, E a un certo punto qualcuno le chiede, donna, perché piangi? Perché stava piangendo. Essa gli rispose loro, perché hanno tolto il mio Signore. Il mio Signore. Non genericamente il Signore. Il mio Signore. C'è Poco dopo questo, un episodio che solitamente viene citato per mettere in evidenza un po' la difettosità di un personaggio. Mi riferisco a Tommaso, che quando gli altri discepoli, che quando Gesù è apparso, c'erano gli altri discepoli, lui non c'era, poi gli riferiscono: abbiamo visto il Signore. Ecco, l'ho letto non so quante volte, questa volta mi sono chiesto perché hanno detto il Signore e non il nostro Signore. Tenendo conto che questo povero Tommaso, solitamente additato come una persona che se non vede non crede, quindi insomma quasi idealmente lapidato, che cosa risponde quando vede Gesù la volta dopo? Signor mio, Dio mio. Certo, possiamo dire tutto quello che vogliamo, giustamente, su questo atteggiamento, se non vedo, non credo. Possiamo costruire tante cose, tanti discorsi buoni, validi, sono stati costruiti, ma alla fine gli è bastato vederlo per dire Signore mio e Dio mio. Affermando che qualcosa è mio, intendo dire che questo qualcosa è di mia proprietà, che la possiedo. Ma ciò vale anche quando il mio si riferisce a una persona. Può essere una persona di mia proprietà? Allora, questo mio che significa? Forse è meglio parlare di appartenenza. Quando con l'aggettivo mio mi riferisco a padre, madre, moglie, marito, figli, amici, identifico un'appartenenza, non un possesso, non una proprietà. E in questo caso l'aggettivo mio indicherà piuttosto l'esistenza di un particolare tipo di relazione di reciprocità. Una reciproca appartenenza completamente diversa da qualsiasi altro tipo di relazione. Se riferendomi appunto con il mio a padre, madre, moglie, figli, eccetera, eccetera, considero solo la loro appartenenza a me, considero solo questo aspetto, allora richiamerò i loro doveri e le loro responsabilità verso di me. Ma se estendo questa appartenenza alla reciprocità, come è, allora dovrò prima pensare ai miei doveri, alle mie responsabilità verso di loro. E verso Dio? Cosa rappresenta per me, per voi, per te, affermare il tuo Dio, il mio Dio? Che cosa rappresenta? Che cosa significa? Con il nuovo patto, ecco che torniamo al concetto del patto che Dio ha stabilito in Cristo, di fatto Dio non ha cambiato la sostanza del suo piano. Non ha cambiato i suoi scopi, ha cambiato la forma di questo patto che assume un aspetto completamente nuovo e direi anche sconvolgente. Dalle opere, l'ubbidienza, l'osservanza, più che ubbidienza, si passa alla fede, il credo. Se prima la base del patto era l'osservanza della legge, ora, vista l'impossibilità della legge a soddisfare l'esigenza divina, per l'impossibilità dell'uomo di soddisfare le esigenze della legge, Dio ha voluto stabilire un nuovo patto. Anche qui, Lui ha stabilito un nuovo patto. Lui ha preso l'iniziativa. Un nuovo patto di grazia basato sulla fede nella persona di suo figlio Gesù Cristo. È solo su questa iniziativa di Dio che ci viene dato un modo nuovo di relazionarci con colui che è in Cristo Gesù, il mio Dio, il nostro Dio, il tuo Dio. È su questo fondamento che l'Apostolo Paolo può affermare con chiarezza e convinzione la sua e la nostra appartenenza a Dio. Quando in un certo momento del suo percorso, nei suoi viaggi, incontrandosi e dovendo rendere conto di ciò che era, di ciò che avveniva, afferma Atti 27, versetto 23, dice: un angelo di Dio al quale appartengo. Il mio Dio vuol dire che lui appartiene a me o che io appartengo a lui. Lascio a voi l'enigma. Non sapete che il vostro, e poi Paolo scriverà ai Corinzi, non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio, quindi non appartenete a voi stessi. È Dio che appartiene a me o sono io che appartengo a Dio? Cito altri tre passi delle epistole di Paolo, una ai Romani, quando afferma: prima di tutto rendo grazie al mio Dio, dopo aver detto al quale appartengo, al mio Dio. In Filippesi: io ringrazio il mio Dio. Lo ringrazio continuamente, io ringrazio in Filemone, ringrazio continuamente il mio Dio, al quale appartengo. Allora, per venire un po' al punto, quale è il tuo Dio? Qualcuno forse ricorderà che questo "Scusi, qual è il suo Dio?" è il titolo di un famoso libro di Lewis, molto interessante su questo argomento. Sei il mio Dio. Ci sentiamo di affermarlo nella nostra intimità. E che cosa significa affermare questo? Oltre a tutto quello che abbiamo detto, questo ci permette di ritornare a le note con i vari versetti che ho indicato prima. E allora, quando affermo sei il mio Dio, mi devo ricordare che ciò significa ricordare e riaffermare chi lui è e chi è per me. Quando affermo sei il mio Dio, io sottolineo il fondamento del mio rapporto con lui. Quando dico sei il mio Dio, io ricordo che lui si è preso un impegno con me e che lo manterrà. Quando dichiaro sei il mio Dio, io affermo l'identità e quindi l'appartenenza del suo popolo, quindi mia, popolo di cui sono parte. Quando dichiaro sei il mio Dio, io ricordo che mi ha dato dei comandamenti, delle leggi, delle prescrizioni. Quando affermo sei il mio Dio, io sento il suo richiamo alla fedeltà e all'ubbidienza. Quando dichiaro sei il mio Dio, io ricordo i suoi interventi, i suoi benefici a mio favore di tutti i suoi figli. Quando dichiaro sei il mio Dio, io sottolineo il suo carattere e il suo mettermi in guardia dalle amare conseguenze dell'eventuale allontanamento o anche semplice disubbidienza. Quando dichiaro sei il mio Dio, io mi richiamo alla responsabilità della trasmissione generazionale. Quando dichiaro sei il mio Dio, io sento l'amore di Dio che mi ammonisce, che mi corregge, che mi richiama. Quando dichiaro sei il mio Dio, io sento Dio esortarmi, rassicurarmi, incoraggiarmi con le sue promesse. Che questa sia la realtà per ciascuno di noi. Amen.